il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Ben trovati anche questa settimana su www.radiofonica.com alla rubrica settimanale che si occupa di teatro, il comodino dietro il sipario. Insieme a me, Rossella, ci sono le mie compagne di viaggio, Paola e Sabrina.
Buonasera a tutti e benvenuti. Allora, in attesa di vedere questo Otello così tanto maltrattato dalla critica italiana, va, quest'oggi abbiamo deciso di parlarvi un po' della storia del teatro, quindi parliamo del teatro di strada, ovvero sarebbero le radici, la purezza del teatro. E come nasce? Sabrina, cosa ci vuoi raccontare?
Dietro le quinte.
Beh, innanzitutto il fatto che è un teatro che esiste ancora oggi, ma che da molti non è considerato una forma di teatro, mentre invece sta all'origine proprio del teatro come lo consideriamo oggi, nel senso moderno del termine. Le prime rappresentazioni teatrali, infatti, avevano come unico palcoscenico la strada. E quindi il teatro più vicino alla gente, possiamo dire, è anche quello più vicino alla natura umana.
Certo, sicuramente, anche perché inizialmente, pensiamo al Medioevo, gli artisti di strada, gli attori, comunque non venivano visti di buon occhio, soprattutto se donne, perché non dimentichiamo che l'ingresso delle donne accettate, almeno all'interno del mondo del teatro, è stato subito dopo il 600. Per cui all'inizio la scelta di avere comunque delle donne all'interno della propria compagnia a volte poteva deteriorare i rapporti col signorotto che si andava a trovare o con la piazza stessa, anche se destava interesse. Di solito si avevano uomini travestiti da donne.
Sì, ma anche le prime delle donne, più forse le prime femministe, almeno nel dentro il mondo del teatro, sono state le attrici della Commedia dell'Arte, perché loro non erano uomini travestiti, erano donne che facevano parte di queste compagnie di guitti che andavano in giro, quindi ovviamente mal visti. Però non dimentichiamo che appunto la Commedia dell'Arte sta proprio alla base della tradizione, insomma, teatrale, del teatro di prosa come la conosciamo oggi, così come anche le altre forme di teatro. Addirittura presso gli antichi egizi c'erano forme di teatro di strada, o
nell'antica Roma anche.
Nell'antica Roma, ma anche quello che poi proprio saranno le prime rappresentazioni, quelle davanti che escono dalle chiese, quindi rappresentazioni sacre che si cominciano a fare sui sagrati delle chiese, e quindi saranno alla base di quella che poi diventerà tutta una tradizione di teatro di strada, che nel Novecento è tornato,
in auge,
sì, esatto, perché nel Novecento si è abbandonato il teatro come edificio proprio per andare a sperimentare e cercare nuove forme di spettacolo,
espressività, ma anche perché probabilmente nasce, soprattutto in epoca contemporanea, la necessità di molti giovani artisti di ritagliarsi degli ambienti diversi da quelli stereotipati, a volte inaccessibili, del teatro, dove si rompono le regole teatrali che ti impongono di gestire lo spazio in un determinato modo e ti reinventi. Da qui la nascita di molti festival, uno che è antichissimo, insomma, ha 27 anni di vita, non è antichissimo, diciamo, da un punto di vista postmoderno potremmo chiamarlo antichissimo, è il festival più famoso di tutti che abbiamo in Italia, che si trova a Certaldo e si chiama, in questo momento mi sfugge,
Mercanzia.
Grazie. Quindi Mercanzia, 27esimo anno, quest'anno si terrà dal 16 al 20 luglio, sempre a Certaldo, mentre poi ne abbiamo un altro importante che è la 12ª edizione, a questo giro ad Aosta, il 30 e il 31 agosto, sempre Festival degli Artisti di Strada. Quindi, tornando alla necessità di esprimere la propria vivacità, si può dire che il teatro di strada si è trasformato nei tempi, non è più solo teatro e prosa, ma diventa anche giocoleria.
Certo, sfonda poi in tanti generi, dal circo al mimo, insomma, in tante di quelle che poi sono mestieri forse anche più duri di quelli degli attori, canonici, proprio perché sono di strada, cioè alla base dello spettacolo di strada ci sta il contatto con il pubblico e soprattutto la capacità dell'attore di intrattenere e convincere il pubblico a restare. Quindi all'inizio della rappresentazione l'attore deve riuscire a fare cerchio, quindi crearsi uno spazio all'esterno, nella strada, che delimiti appunto il suo spettacolo, ma soprattutto deve riuscire a non si tratta mai di spettacoli totalmente improvvisati, ovviamente c'è uno studio di un canovaccio che però l'attore deve essere in grado di adeguare alle circostanze, alle situazioni, all'ambiance che si crea, l'atmosfera con le persone che ha davanti. Quindi è veramente la forma di teatro più vicina alle persone e non alla gente.
E sicuramente anche quella spontaneità che potrebbe, appunto, per ricalcare quello che stavi dicendo tu, quella spontaneità che potrebbe suggerire in realtà un lavoro di ricerca, quindi anche la pratica del improvvisare. Abbiamo il nostro caro Maraglino presente in studio con noi, che è svenuto dalla sedia, voleva cantare, ma noi non lo faremo cantare quest'oggi. Comunque la capacità, tornando ai nostri artisti di strada, la capacità di improvvisare sicuramente frutto di lunghi anni di lavoro e di ricerca. Per cui, insomma, l'ultima cosa che voglio dire prima di passare all'altra rubrica, dove parleremo di uno spettacolo di strada avvenuto ieri a Perugia, dove la nostra Super Ross è andata e si è recata e si è divertita, diciamo uno spettacolo coinvolgente. Volevo ricordare anche il fatto che il teatro di strada, appunto, poi ha dato la nascita a due tipi di teatri: quello canonico, appunto il teatro all'interno di luoghi costruiti apposta, e il circo. Il circo, che ha una tradizione antichissima, che ha il suo teatro con le rotelle, che è un tendone, e che insomma nell'insieme, fusi insieme, creano il tutto tondo di un artista di strada che si inventa e che gira il mondo fondamentalmente.
Esatto, con grande lavoro non solo sull'improvvisazione, come dicevi tu, ma anche sul corpo, quindi tante contaminazioni. È un lavoro veramente duro e da considerare, secondo me, come un'arte a tutti gli effetti, quanto il teatro di prosa canonico.
E allora passiamo all'altra rubrica, Luci della Ribalta.
Le luci della ribalta.
E in questa rubrica vi vorrei parlare di un'esperienza che è il teatro in piazza, una forma teatrale molto sociale, se così si può dire, che coinvolgeva l'intera cittadinanza, prevalentemente il centro storico, ma non solo, perché veniva fatta anche, credo, nelle frazioni. E la cosa meravigliosa di questa esperienza, ieri appunto, come diceva Paola, c'è stata una presentazione dei 50 anni di questo tipo di forma espressiva teatrale, il teatro in piazza, che è un'invenzione perugina, nel senso che è uscita proprio dalla mente del siciliano Giuseppe Agozzino, quindi in realtà perugino d'adozione, che era all'epoca presidente dell'Agenzia di Promozione Turistica. Questo tipo di teatro, che è in parte assomiglia al teatro in strada, ha però un qualcosa in più, che è appunto l'elemento sociale, in cui tutti gli elementi di una comunità se ne sentono parte e partecipano attivamente. Giampiero Frondini, che ieri era presente all'incontro in quanto rappresentante di Fonte Maggiore, ma non solo, anche perché è stato uno degli interpreti principali di questo tipo di forma espressiva, raccontava come questo tipo di teatro in realtà poggia su un rifiuto di una convenzione, che è quella che tendenzialmente lo spettatore accetta quando si mette seduto davanti al palcoscenico. Già di per sé implicitamente ammette che è uno spettatore, che quindi quello che vede potenzialmente può essere finto.
Una scelta passiva, diciamo.
Esatto,
anche.
Mentre il teatro in piazza era un'esperienza che adesso sarebbe anche difficile da realizzare, perché comunque il contesto storico in cui si è realizzata era particolare, in cui la società insieme costruiva e ricostruiva gli spazi funzionalmente a una storia che doveva essere raccontata, e c'era la partecipazione sicuramente degli attori, che sulla base di un canovaccio appunto recitavano, ma c'era il coinvolgimento delle persone che accanto agli attori costituivano parte della scenografia. Quindi è un esperimento assolutamente interessante e posso dire anche abbastanza avanguardista, nel senso che effettivamente è una forma di teatro in continua evoluzione e che non si ripete mai uguale. Giusto per farvi avere un'idea, avete presente le scalette dell'acquedotto, la conca, no? L'acquedotto e le scalette. pensate che lì hanno realizzato un porto. Hanno realizzato, attraverso appunto dei teloni e impalcature in legno, la struttura di quello che poteva essere un porto, con le capitanerie di porto, in cui gli abitanti della zona prestavano le loro case, le loro abitazioni, per realizzare, che ne so, un bordello piuttosto che la capitaneria.
Quindi utilizzavano delle cose per creare la scena. La scena non era povera,
città,
libera alla fantasia.
La città stessa. La città stessa che si plasmava e si trasformava in quello che loro volevano rappresentare. L'esperienza stava in piedi perché c'era una comunità estremamente coesa alla base, che partecipava, anche se non in veste di attore, ma in quanto spettatore attivo, prendeva comunque parte allo svolgimento della storia, alla narrazione, anche con gli impedimenti che magari potevano creare, il fatto che i bambini si sedevano troppo avanti, oppure che ne so, che stavano a giocare, che non prestavano attenzione a quello che veniva detto. E un ulteriore elemento che caratterizzava questo tipo di forma teatrale era che non veniva utilizzato assolutamente il microfono.
Cioè, come giusto che sia.
Tu eri in uno spazio completamente all'aperto, circondato da persone, e non utilizzavi il microfono.
Certo, poi se andiamo alle origini del teatro, visto che comunque l'Italia come tradizione è molto legata al teatro, quindi non dimentichiamoci che anche quando appunto non esisteva neanche lontanamente la radio o la televisione, il popolo italiano, anche se povero in canna, non rinunciava ad andare a teatro. Il teatro era un momento partecipativo, perché se tu venivi fischiato, non venivi solo fischiato, ti lanciavano qualsiasi tipo di ortaggio, verdura che si trovassero addosso, e se venivi acclamato, venivi acclamato con tante parole, allo stesso tempo commentavano le battute. Quindi insomma, quella della tradizione del teatro in Italia era ben radicata nella nostra cultura. Poi magari oggi si sta perdendo, però vedi, con questa esperienza del teatro di strada riesce fuori, poi neanche troppo lontane, perché comunque è durato negli ultimi anni, fino,
sì, penso, fino a quanti fino anni agli fa? Anni, 80, anni 70.
Quindi 80. Fino a 30 anni fa lo facevano, per cui fondamentalmente era un luogo in cui fungeva da collante collettivo. Ma adesso vi lasciamo nella speranza che possiate di nuovo sperimentare questa cosa bellissima del teatro di strada, perché basta andare a Roma, a Piazza Navona, a vederne tanti di artisti di strada. Non dimentichiamo che l'ex sindaco Alemanno voleva renderlo illegale, unico luogo in Europa dove invece in Inghilterra e in tanti luoghi d'Italia, d'Europa, pardon, vengono apprezzati, e non solo, vengono considerati artisti, hanno un albo a cui iscriversi se vogliono e non costretti. In Italia andiamo in controtendenza, rendiamo l'arte illegale. Meno male Alemanno è decaduto. Ok, passiamo alla prossima rubrica, non c'entrava col teatro ma con l'arte sì.
Il salto del botteghino.
E allora eccoci arrivati al nostro super quizzettone. Vincerete due bigliettoni per l'Otello al Morlacchi dal 5 al 9. Allora, come si chiama il famoso festival di teatro di strada arrivato alla sua 27esima edizione quest'anno? Scrivete a teatro.radiofonica@gmail.com e ascoltateci in podcast su radiofonica.com.
Almanacco del teatrofilo.
E in chiusura vi segnaliamo qualche appuntamento teatrale dei prossimi giorni in Umbria. A partire appunto dal 5 al 9 febbraio al Teatro Morlacchi sarà in scena, l'abbiamo già ripetuto, l'Otello con Massimo D'Apporto per la regia di Nanni Garella.
L'11 febbraio invece è Magione, l'invenzione della solitudine di Paul Auster con Giuseppe Battistoni.
E invece ritornano in Umbria il 13 febbraio a Foligno, Qui e Ora, con Valerio Mastandrea e Valeria Prea. Se volete vedere la nostra intervista fatta l'anno scorso, andate sul canale YouTube di radiofonica.com. È la regia di Matteo Torre. Merita questo spettacolo, tanto buon teatro a tutti.